Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Cari amici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Un caloroso saluto, oggi è proprio il caso di dire così, da Mario. Abbiamo aperto con il jazz di un autore francese di Nancy, Luc Bartoli, sax tenore, la sua nostalgia dall'album Manila. Oggi è il 4 luglio e oggi vorrei parlare proprio di questo. In realtà la data è soltanto una scusa per fare un discorso sulla natura. E qui con natura intendo un concetto molto ampio, perché vorrei oggi condividere con voi alcune riflessioni sia sulla natura nel senso di tutto quello che ci sta intorno, sia sulla natura umana e sul loro modo di affrontare i problemi che la vita ci mette davanti. Lo farò prendendo spunto dall'astronomia, o meglio dalla storia dell'astronomia, ripercorrendo alcune fasi di questa scienza nei suoi momenti cruciali che vanno dall'antica Grecia ai cinesi della fine dell'inizio del secondo millennio, all'epoca di Galilei e Copernico e ovviamente dei vari Cardinal Bellarmino e soci, a tutela del potere poco celeste e molto terreno del papato dell'epoca. Se siete interessati a questa chiacchierata, seguitemi nei meandri di questo discorso, che potrà magari sembrare un pochino intorcolato, ma arriveremo alla fine ad una conclusione che potrete condividere o rigettare senza nessun problema, come al solito. Dunque, cominciamo. Per chi come me si occupa di informazione, di libera circolazione delle idee ed è legato anche alla sua esperienza professionale di ex insegnante di fisica, il 4 luglio è una data davvero speciale. Certo, in questo giorno si ricordano tante cose, la morte di Astor Piazzolla, quella più recente di Barry White o, un po' più fantasticamente, il giorno del grande ricevimento in cui un Montecchi e una Capuleti cominciano la loro disgraziata storia d'amore in quel di Verona. Già che ci siamo, è anche la data di pubblicazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, è il giorno dell'uccisione dello zar Nicola II e della sua famiglia, e per restare nel campo della scienza è il giorno nel 2012 in cui viene annunciata la scoperta del bosone di Higgs da parte degli scienziati del CERN di Ginevra. Ma il motivo per cui voglio ricordare questa data è un altro ed è molto lontano nel tempo. Bisogna risalire di quasi un millennio fino al 1054. Il 4 luglio di quell'anno gli astronomi cinesi osservano e documentano per primi l'esplosione di una stella, la comparsa nel cielo di una supernova che rimane luminosa per mesi anche di giorno a dispetto della presenza del Sole. È quella che darà poi origine alla nebulosa del Granchio. Una supernova è una stella che muore, ma non se ne vuole andare in modo tranquillo senza dare fastidio a nessuno, come avverrà con il Sole tra alcuni miliardi di anni. La nostra stella, dopo un piccolo fuoco d'artificio che consumerà e farà evaporare almeno tre pianeti, Mercurio, Venere e Terra, si ritirerà su se stessa, freddina, poco appariscente, a passare la sua pensione come una stella chiamata Nana Bianca. Le cronache cinesi sono molto importanti anche nelle feroci e non raramente sanguinose dispute del 600 tra i sostenitori delle nuove teorie astronomiche, quelle per capirci di Copernico e di Galilei, e quelle che invece intendono mantenere la struttura dei cieli derivata dalle idee degli antichi astronomi greci. Senza entrare troppo in questioni scientifiche e tecniche, questa disputa è anche tra due modi differenti di intendere la vita e, in ultima analisi, di intendere la religione. Una delle domande che infatti si potrebbe fare è perché mai la Chiesa del XVII secolo si attacchi in modo così ostinato, incollata col Bostic, alla vecchia visione dell'universo. In fondo si potrebbe pensare, cosa gliene frega ai cardinali e al Papa se al centro di tutto c'è un pianeta come la Terra o una stella brillante come il Sole? Cosa gli importa se il numero delle stelle è enormemente più grande di quello che si pensa e quelle si trovino a distanze così grandi da rappresentare, per usare le parole di Galileo Galilei, un abisso senza fine? Ci sono, a ben guardare, un paio di buone ragioni per questo. Ce ne sono anche per giudicare eretici e quindi per arrostire vivi nei roghi più barbari, che la storia ricordi, personaggi illustri come Giordano Bruno, tanto per fare un nome, il cui ardire era arrivato fino a credere, a dire la verità senza molte prove perché lui scienziato non era, ad un universo infinito nello spazio e nel tempo. Ve lo immaginate? Infinito! Di infinito, dice la Chiesa, esiste solo Dio, e siccome Dio stesso ha creato l'universo, questo deve pur aver avuto inizio in un qualche momento, e deve essere stato limitato perché questo era il volere di Dio. Chi dice il contrario merita di essere ucciso, magari arso vivo, così la popolazione si spaventa di più e non osa mai alzare la testa. Questo è più o meno il clima dell'epoca e non è per niente consigliabile opporvisi per non fare la fine del povero frate domenicano arso vivo a Roma il 17 febbraio del 1600. Se è chiaro che proprio i dogmi religiosi, la loro assoluta e indimostrabile verità, l'obbedienza cieca nei loro confronti stanno alla base del dominio che la Chiesa esercita sui popoli, non possiamo certo dimenticare che il convincimento non avviene attraverso la pubblicità, il marketing oppure i corsi intensivi la domenica mattina. Al contrario, ci si adegua soprattutto per ignoranza, oppure per non andare incontro alle terribili armi di morte come i sistemi della cosiddetta Santa Inquisizione, che in Italia, ma soprattutto in Spagna, ha fatto delle carneficine mica da ridere nei confronti di povere ragazze ritenute streghe o possedute dal demonio e nei confronti di altrettanti poveracci che avanzavano qualche piccola perplessità sulla presunta santità di queste azioni. Il clima è di quelli che nessuno osa neppure alzare un dito per chiedere la strada, perché il modo davvero barbaro e irrazionale di questo sistema è di quelli che non lasciano scampo. Metodo che ha avuto il suo battesimo nell'assecondare quella che è stata probabilmente la più sanguinaria regina iberica, Isabella la Cattolica, nella sua guerra privata contro gli ebrei di Spagna.
Try your best just to make it quick. Hold my tent to the sick. My God. Oh, there must be something she can do. This heart is broken in two. Many times before. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory.
to make it quick. Oh, my sins are the sick, my God. Oh, there must be something she can do. This heart is broken in two, many times before. Tell her it's a case of emergency.
Un po' di sano reggae con Gregory Isaacs e Night Nurse Yard direttamente dalla Giamaica. Noi però torniamo in Italia e torniamo alle questioni dell'astronomia. Gli antichi greci non hanno strumenti di osservazione e probabilmente neppure le capacità di farlo ad occhio nudo. Così si inventano di sana pianta una visione dell'universo basata sulle proprie sensazioni, che anche noi oggi abbiamo, tanto che continuiamo a dire che il Sole sorge e tramonta come se fosse la stella a girarci attorno, mentre sappiamo perfettamente che non è così e che è la Terra a girare attorno al Sole come una trottola, nel vero senso della parola, dal momento che gira anche su se stessa. Insomma, i poveri greci si sono fidati di quel che vedevano, di quella che potremmo chiamare il proprio senso comune. Poi, già che c'erano, hanno riempito la storia con un pizzico di fantasia. Ecco come. Il mondo è organizzato in 9 cieli, che sono delle sfere perfette ed immutabili, con il centro nella Terra che se ne sta ferma. Beh, se si muovesse, dicono, ce ne accorgeremo, perché sentiremo il vento nei capelli e rischieremo di cascare per terra. I poveri greci non avevano nessuna idea dei principi fisici che dimostrano come tutto questo non deve avvenire affatto se la Terra si muove. Saranno scoperti solo molti, moltissimi anni più tardi, in pieno Rinascimento. Su questi cieli vengono collocati gli astri allora conosciuti, proprio incastonati come sassi su una parete di plastilina. La prima sfera, l'unica che può subire dei cambiamenti, contiene la Terra e la sua atmosfera, con i 4 elementi presocratici, terra, acqua, aria e fuoco, che in varie combinazioni danno vita a tutto quello che noi vediamo, a tutto quello che esiste. Le altre sfere sono invece composte da un quinto elemento assolutamente perfetto e inalterabile, l'etere, che rende quelle sfere decisamente magiche e divine. Ovviamente nessuno sa cosa sia questo etere, ma ad inventarselo non costa mica niente. Per secoli scienziati veri e presunti hanno cercato di dimostrare l'esistenza di questa sostanza immaginaria senza ovviamente riuscirci. Per capire quanto questi discorsi venissero presi sul serio, basterebbe leggere le pagine rimaste di 2 dei più grandi filosofi di tutti i tempi, Platone e Aristotele. Il primo era addirittura arrivato a definire la forma di questa quinta essenza, un solido a 12 facce. Uno dice, perché mai 12 facce? Perché non 13 o 7? Non c'è un motivo, dal momento che Platone certo non poteva osservare la composizione microscopica di una sostanza inesistente. Ma 12 sono i segni dello zodiaco, quindi il dodecaedro era scelto in omaggio alla numerologia, cioè alla scienza dei numeri. Aristotele va oltre questo concetto. L'etere è l'essenza del mondo celeste, ben diverso dai 4 elementi. Eterno, immutabile, senza peso e trasparente. All'etere compete solo un movimento circolare e solo quando si mescola con gli elementi terrestri diventa rettilineo. Ecco, spiegata la diversa dinamica degli astri celesti collocate su sfere rotanti e i movimenti terrestri imperfetti. È una traduzione un po' alla buona di quello che Aristotele scrive. Vediamo allora questi cieli e queste sfere. Dopo la Terra ci sono le sfere cosiddette planetarie. La Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. Sì, è vero, il Sole non è un pianeta, ma l'ordine è questo in base alla distanza apparente degli astri dalla Terra. Non lo è neanche la Luna, ma queste distinzioni così sottili sono a quell'epoca davvero impossibili. Ovviamente di Urano e Plutone nessuno sospettava l'esistenza. Il primo viene scoperto da uno dei più grandi astronomi, William Herschel, verso la fine del Settecento. Plutone, il pianeta nano, viene scoperto ancora più tardi, nel 1930. E siamo all'ultima sfera, la nona, quella del firmamento, quella delle stelle fisse, che, data la loro enorme distanza, non si vedono muovere, meno che mai ad occhio nudo. Il sistema elaborato nell'antichità ha ad un certo punto l'imprimatur del più grande cervello greco, una specie di boss della cultura ellenica, il già citato Aristotele di Stagira, Stagira il paese dove è nato, vissuto nel IV secolo prima di Cristo. Bisogna considerare la statura enorme di questo personaggio per capire quello che segue. Il suo carisma è talmente grande che spesso nelle discussioni tra due contendenti, se uno dice ipse dixit, si chiude ogni discorso. Ipse dixit è una specie di tana libera tutti. Se avete giocato a nascondino sapete che cosa significa. Il suo significato è lo ha detto lui stesso, vale a dire lo ha detto lo stesso Aristotele. E beh, se lo ha detto lui, deve essere proprio vero. Tornerò sull'argomento più avanti nella puntata. Uno dice, perché mai i cieli devono essere per forza sferici e immutabili? Beh, sferici perché questa figura geometrica costituisce la perfezione. È l'unica, infatti, i cui punti, tutti i punti, sono alla stessa distanza dal centro e quindi presenta una simmetria perfetta. E poi immutabili, perché non si può pensare che la perfezione possa essere in qualche modo disturbata da un avvenimento qualsiasi. Se ci fosse un cambiamento, potrebbe essere in peggio e andrebbe a farsi benedire la perfezione. Oppure potrebbe essere in meglio, segno che la situazione di prima così perfetta non era. La Terra invece è imperfetta, infatti cambia di continuo, sia per le questioni climatiche che, tanto per fare un esempio, per le eruzioni vulcaniche. La cultura greca questo ci ha regalato. Una visione di netta separazione tra la perfezione dei cieli e l'imperfezione della terra, che si può facilmente tradurre in una netta separazione tra il bene e il male. Ora, provate a pensare alla religione cattolica. Quale location migliore può esserci di questa? I cieli perfetti e la terra imperfetta. Un Dio perfetto e l'umanità con le sue imperfezioni, i suoi peccati. Si tratta di una coincidenza straordinaria. E questa visione del mondo, questa teoria astronomica, non va toccata per nessun motivo. Come si vede, non è tanto una questione di convinzioni scientifiche, ma di convenienza religiosa, che poi si riflette sulla possibilità di dominare un popolo che crede molto più alle stregonerie che alle teorie scientifiche di Copernico o di Keplero. Una chiara scelta politica, dunque, oltre che religiosa. È così che si esprime il già citato Giordano Bruno. Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e chi ha ceduto le redini della sua esistenza a una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo. L'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto sarà libero anche qui in questo mondo. Sembra veramente un editto rivoluzionario. Una frase mica da ridere, per di più se considerate che Bruno comunque è un frate. Una frase dura per noi oggi, figuriamoci per le genti di 4 secoli fa. C'è un'altra frase significativa, è quella che Bertolt Brecht fa dire al Papa nella sua straordinaria, bellissima opera Vita di Galileo, che possiamo riassumere in questo modo. Che razza di idea sarebbe quella di spostare la Terra dal centro dell'universo? Io sono il rappresentante di Dio e quindi devo stare al centro del creato. Oggi questa manifestazione di un ego infinito fa sorridere, ma nel 1600 c'è poco da scherzare. Tra le altre cose, nessuno osa mettere in dubbio l'infallibilità del pontefice, un altro trucco per far star buoni e zitti i propri sudditi.
Saprei capire l'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi, io ci arriverei. Nel profondo dentro te, nei silenzi tuoi, emozionando sempre più, come saprei stupire l'uomo che sei. Quando stai lì e non sai che voli prendere, come saprei richiamare sempre più nel mondo che solitudini ci dà, perché no?
Come saprei, Giorgia. E torniamo adesso ai cinesi. Una supernova è uno sconvolgimento terrificante nel cielo. Accade solo se ad esplodere è una stella massiccia molto più grande del Sole, quindi con l'emissione di una quantità di energia davvero pazzesca. Le supernove più luminose sono in grado di emettere più luce di quella dell'intera galassia che le ospita e possono rimanere visibili in pieno giorno per settimane o addirittura per mesi. Un altro modo perché avvenga questo effetto è quando una piccola nana bianca va a sbattere contro una stella alla quale è abbinata. Questi sistemi binari, cioè con due stelle che ruotano l'una attorno all'altra, sono abbastanza frequenti nell'universo. Anche in questo caso il botto è davvero considerevole. Durante l'esplosione vengono espulsi materiali, polveri, che vanno a costituire una nebulosa, come dicevo prima, quella del granchio, associata alla supernova del 4 luglio 1054. Certo, altri fenomeni di questo tipo erano stati osservati prima di quell'anno, ma nel periodo che adesso ci interessa, quello di Copernico e di Galilei, nessuno ne sa ancora niente. Invece della nebulosa osservata in Cina, ci sono a disposizione documenti scritti, descrizioni abbastanza minuziose. Insomma, ci sono, come diremo oggi, delle prove documentali. E i pochi scienziati coraggiosi del 600 lo sanno tutti perfettamente. Come si fa a dire che le sfere celesti tolemaiche sono perfette se un simile cataclisma può distruggere la loro immutabilità? Tra l'altro, gli scienziati dell'epoca hanno informazioni anche su altre supernove osservate in tempi più recenti e poi da personaggi di spicco dell'astronomia, di quelli che non puoi liquidare con un'altata di spalle. Ne parlerò tra poco. Dunque, le supernove sono una grossa seccatura per la Chiesa del 600, per motivi certo non scientifici, ma religiosi e politici, che vengono coinvolti dalle nuove dottrine astronomiche di Copernico, Galilei, eccetera. Tra le molte difese del sistema geocentrico tentate all'epoca, una coinvolge direttamente il libro della Bibbia, precisamente quel brano in cui viene descritta la battaglia di Giosuè contro i poveri amorrei. Questi vengono massacrati, secondo le scritture, grazie al fatto che il sole si ferma nel cielo, consentendo quindi una giornata più lunga, lasciando più tempo ai guerrieri ebrei per compiere l'eccidio. In quell'occasione Dio dà una grossa mano a finire i nemici, facendo cadere una grandinata spaventosa di pietre su di essi, tanto da ucciderne più con la grandine che con le spade israelite. Non è certo una bella immagine per un Dio buono e che sa sempre perdonare, ma chi ha scritto la Bibbia ogni tanto deve essersi lasciato prendere un pochino la mano. Ma tant'è, quel modo di dire «fermati o sole», o più probabilmente «oscurati o sole», è preso terribilmente sul serio dai dotti del Medioevo e viene usato a sproposito quando si tratta di confutare le osservazioni galileiane e la teoria eliocentrica, cioè con il sole al centro dell'universo, di Copernico e soci. Per non lasciare dubbi e non far pensare che siano mie interpretazioni, voglio leggervi il passaggio della Bibbia incriminato, è tratto dal libro di Giosuè, capitolo 10, Vecchio Testamento. Leggo: mentre essi fuggivano dinanzi ad Israele ed erano alla discesa di Bet Coron, il Signore lanciò dal cielo su di essi come grosse pietre fino ad Azeca, e molti morirono. Coloro che morirono per le pietre della grandine furono più di quanti ne uccidessero gli israeliti con la spada. Allora, quando il Signore mise gli amorrei nelle mani degli israeliti, Giosuè disse al Signore sotto gli occhi di Israele: sole, fermati in Gabaon, e tu, luna, sulla valle di Aialon. Si fermò il sole e la luna rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei nemici. Non è forse scritto nel libro del giusto: stette fermo il sole in mezzo al cielo e non si affrettò a calare quasi un giorno intero. Non ci fu giorno come quello, né prima né dopo, perché aveva ascoltato il Signore la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Questo è il passo, non è male, vero? Dunque, le supernove danno un colpo quasi di grazia, almeno per chi vuole intendere, alle vecchie teorie. Per colmo di sventura, dal punto di vista della Chiesa, le ultime due supernove prima dell'epoca galileiana hanno come scopritori due personaggi che è difficile, ma veramente tanto difficile mettere in discussione. Intanto perché sono fuori dall'influenza politica e militare, nel senso dell'inquisizione della Chiesa, dal momento che uno è danese e l'altro tedesco. E poi i loro nomi sono dei miti dell'astronomia ancora oggi. Il primo è Tycho Brahe, un danese, che senza l'uso del cannocchiale aveva raccolto una quantità mostruosa di informazioni sulla struttura del cielo, posizionando migliaia di stelle al loro giusto posto e creando una mappa cosmica di assoluta eccellenza. Un personaggio davvero straordinario, al quale il suo re aveva regalato l'uso di un'isola in Danimarca per realizzarvi un osservatorio astronomico dove non venisse disturbato da nessuno. La sua supernova è del 1572, in piena bagarre astronomica. Il libro di Copernico è infatti già stato stampato da 30 anni. I professoroni, che non vogliono abbandonare le vecchie teorie, dicono subito che quello sconvolgimento è avvenuto sicuramente all'interno dell'atmosfera terrestre, l'unico posto dove possano cambiare le cose, e certo non nei cieli immutabili ed eterni. Ma Brahe non è certo un pivello, dimostra chiaramente, almeno per chi abbia la pazienza di seguirne i calcoli e i ragionamenti, che la posizione apparente di quella nuova stella nella costellazione di Cassiopea non cambia mai, ed è quindi impossibile che sia così vicina, anzi deve essere molto ma molto più lontana di quanto si possa immaginare. Presso di lui lavora per un certo periodo un giovane scienziato tedesco, Johann Kepler, in italiano Giovanni Keplero, che raccoglie le misurazioni di Braille alla sua morte, ne elabora i dati, grazie ai quali e alla sua straordinaria bravura, propone al mondo le tre leggi che descrivono il movimento dei pianeti intorno al Sole. Prima di questo cerca anche di convincere Braille che la teoria corretta per descrivere l'universo è quella eliocentrica di Copernico, ma Braille, forse un tantino confuso dalla rivoluzione in corso, inventa un ibrido chiamato modello ticonico, dal suo nome Tico. La Terra è al centro, il Sole gira intorno alla Terra, ma tutti gli altri pianeti girano attorno al Sole. Questo modello, che è del tutto incompatibile con i calcoli, ha una certa fortuna presso la Chiesa, quando proprio non si può più sostenere il modello tolemaico, ma non si vuole ancora rinunciare ad essere i rappresentanti di Dio al centro dell'universo. Un'altra supernova è osservata proprio da Giovanni Keplero nel 1604. Queste osservazioni, sommate allo straordinario lavoro astronomico e non solo di Galileo Galilei, vengono recepite dal più grande scienziato mai esistito, l'inglese Isaac Newton. Nonostante la consapevolezza della sua grandezza, avrà la decenza di ammettere con una famosa frase che «mi sono issato sulle spalle di giganti». Resta comunque il fatto che questo incredibile uomo provvede a mettere tutte le cose a posto, a spiegare come i pianeti si muovono, appunto secondo le leggi di Keplero, ma soprattutto perché lo fanno proprio in quella maniera. Costruisce così la sua legge di gravità, provvedendo a sistemare Terra e Sole, pianeti e stelle, in un modello finalmente corretto e coerente con i dati osservati. Un giorno, allo scrittore, ma anche grande divulgatore scientifico, Isaac Asimov, viene chiesto chi sia il più grande scienziato di tutti i tempi, e lui risponde più o meno così: «Se mi chiedeste chi è il secondo, non saprei davvero dare una risposta. Tanti sono quelli che hanno contribuito in modo decisivo alla crescita della conoscenza scientifica umana. Ma il primo è senza dubbio Isacco Newton. La dimostrazione più evidente è il fatto che negli ultimi 20 anni della sua vita non scopre più nulla, perché per la sua epoca non c'è più niente da scoprire». È da qui che parte la nuova scienza, dalle osservazioni astronomiche, dalle ipotesi copernicane, dal canocchiale di Galilei e dall'ottica di Keplero, dalle intuizioni geniali di Newton, ma soprattutto da un nuovo metodo di indagine che fa dell'esperienza e del ragionamento la sua roccaforte, abbandonando dogmi e pretese intrusioni della sfera religiosa in quella scientifica. Possiamo pensare che la supernova osservata dai cinesi possa essere stata la scintilla di questo cambiamento epocale. Per questo ricordo con piacere il 4 luglio del 1054. Naturalmente so bene quale altra ricorrenza si festeggi oggi.
Well, I'm here in the dark, and I can't see the light of day. Well, I'm here in the dark, and I can't see the light of day. I just mourn and weep and pray, since my love has gone away. Well, I'm here in the dark, and I'm feeling so very blue. Well, I'm here in the dark, and I'm feeling so very blue. Oh, yes, it's cold outside, and the rain is falling too. Thank you.
Grandissimo blues questo, eseguito da Arne Haynes, Here in the Dark, un vecchio blues, un grande blues scritto da Bernard Anders, che è stato eseguito dal gotha dei bluesmen come Taj Mahal, Eric Clapton, T-Bone Walker, eccetera, eccetera, eccetera. Affrontiamo adesso un altro discorso che è però sempre legato alle vicende della scienza antica e moderna, alle dispute in cui dogmi, religione, osservazione e intuizione si combattono aspramente. Riparto da quell'ipse dixit riferito ad Aristotele e dal significato se lo ha detto lui, eccetera. Oggi l'ipse dixit si è trasformato, è diventato tecnologico. Avete mai provato a discutere con qualcuno che sostiene le proprie teorie con frasi del tipo «lo ha detto la televisione» oppure «lo ha detto il telegiornale»? È più o meno la situazione dei pochi oppositori greci di Aristotele e dei suoi seguaci e di tutte le persone che fino al Rinascimento e anche oltre non accettavano di buon grado di non poter criticare le posizioni del filosofo di Stagira. Certo che con queste premesse sviluppare una mentalità analitica e critica è un'impresa davvero titanica. E torniamo allora all'universo dell'antica Grecia. Dunque, ricapitoliamo. Tutto quello che si vede guardando in su è incastonato su sfere concentriche e perfette, i cieli immutabili. Questa visione sarà codificata ufficialmente da un filosofo greco vissuto in Egitto dal 100 al 175 d.C., Claudio Tolomeo, nel suo libro, una specie di Bibbia dell'astronomia antica, chiamato Almagesto. Qui adesso farò una deviazione dal discorso sul quale comunque torneremo per concludere, perché il nome di Claudio Tolomeo fa venire in mente un'altra perla dell'antichità, abbondantemente ripresa dalla società in ogni epoca e specialmente nella nostra. Negli ultimi anni, in questa trasmissione, non ci credo, ho raccontato come il mondo si sia ridotto, a causa di una gestione delle materie prime e ad una modalità di produzione e di consumo delle merci che certo non lo hanno aiutato. Non tornerò su questo argomento di una estrema vastità. Ne abbiamo parlato talmente tante volte che mi sembra oggi superfluo farlo di nuovo. La discussione, semmai, verte sulle modalità di soluzione alla crisi ambientale planetaria. Riassumendo al massimo, possiamo pensare che ci siano due strade possibili da seguire. La prima è quella auspicata da molti di quelli che si preoccupano, non da oggi, delle sorti del pianeta. Non è una soluzione che puoi mettere in campo in una settimana, ma devi cominciare perché è già tardi, troppo tardi. La soluzione è quella di modificare il modello di sviluppo e di consumo, produrre dunque beni necessari e non superflui ed evitare ogni tipo di spreco. Del resto ormai non è una convinzione di pochi barricaderi o dei soli iscritti a Greenpeace, WWF o Sierra Club. Ne ha parlato in un sacco di occasioni l'ONU attraverso le sue varie emanazioni organizzative, non ultimo l'IPCC che organizza le conferenze COP ogni anno, anche se, a dire il vero, con scarso successo in quanto a decisioni. Ne hanno preso atto perfino i potenti della Terra, quelli del G7, accorsi recentemente in Baviera a casa di Angela Merkel. Lo ha espresso, come ho spiegato nei dettagli due settimane fa, perfino l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco con una chiarezza sorprendente. È nei programmi politici praticamente di ogni nazione, anche se poi non mancano certo le incongruenze tra il dire e il fare. E tuttavia ci sono esempi nel mondo di come si può fare, soprattutto nei paesi poveri. È ovvio che sia così, perché mai un paese ricco dovrebbe cambiare la propria esistenza? E ci sono filosofie e modelli che possono essere seguiti o quantomeno dai quali si possono estrarre idee piccole e grandi per migliorare la situazione di tutti. Penso alla decrescita, al modello della Costa Rica, alla Blue Economy e anche alla Green Economy, purché non sia gestita dalle stesse lobby che ci hanno messo in mutande. Questa era la prima strada. La seconda strada è quella di ritenere che questo modello di sviluppo può essere salvato, che è possibile raschiare ancora il barile, perché là in fondo ci sono ancora possibilità per continuare sulla strada che ci ha fornito il benessere di cui molti parlano. Personalmente credo che questa strada ci porti inevitabilmente dietro tutti i guasti che abbiamo oggi e i segnali sono più che evidenti dove il percorso è già iniziato. Maggiore distanza tra ricchi e poveri, con un aumento considerevole di questi ultimi. Certe volte basta leggere i giornali perché ti vengano i brividi quando raccontano dell'aumento di disoccupati, della crescita di una fascia di povertà che non è più lontana in Burundi o nel Bangladesh, ma nelle nostre città, nei nostri paesi. È dunque una strada che si porta dietro quelle questioni morali che sono un marchio indelebile della società dei consumi. Ed è proprio quando si analizza la strada che vorrebbe portare al risultato di rianimare il sistema che abbiamo, che mi tornano in mente gli antichi astronomi, i filosofi greci e il loro modo di ragionare. Può darsi che ripeta alcuni concetti già espressi prima, ma so che voi mi volete bene e quindi mi perdonerete di tutto questo. Dopo che i vari filosofi greci avevano stabilito come il cielo doveva essere sistemato, con la Terra al centro e l'universo che girava attorno ad essa appoggiato a invisibili sfere perfette e immutabili, Claudio Tolomeo raccoglie tutte le carte e tutti i dati disponibili e decide di metterli insieme. Il volume che ne ricava, come dicevo prima, l'Almagesto, è rimasto per moltissimi secoli la Bibbia astronomica per i potenti e quella contro cui molti audaci scienziati si sono battuti fino all'avvento dei vari Cartesio, Copernico, Galilei, Keplero e soprattutto di Isacco Newton, che demolisce le convinzioni basate sulle vecchie teorie aristoteliche. Ma ci vogliono 1500 anni per cambiare le cose. Facciamo una pausa e poi riprendiamo il discorso.
Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our reign, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, and I yes, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us apart.
three times a lady, and I love you. I love you.
I Commodores con la voce di Lionel Richie in questo Three Times Lady. Torniamo al nostro discorso. Quello che mi sento di dire adesso è: poveri greci, che nessuno osi alzare un dito contro questi personaggi solo perché, da un punto di vista tecnico, dicevano un sacco di corbellerie. Sarebbe come sgridare uno perché non ha visto un palo nel buio più assoluto e ci ha finito contro. Insomma, facevano quello che potevano. Il sistema tolemaico viene strenuamente difeso dal potere medievale, soprattutto, come abbiamo visto, quello religioso, perché interpreta perfettamente la visione delle scritture con un mondo, la terra, imperfetta e corrompibile, adatta agli uomini, ed invece le sfere celesti, perfette ed immutabili, destinate ad ospitare una o più divinità a seconda dei casi. Il resto l'ho in parte raccontato. L'osservazione della realtà, prima con Tycho Brahe, poi soprattutto con Galileo, mostrano che quell'impianto non può funzionare, perché quello che succede in realtà non coincide per niente con quanto previsto dalla teoria. E così, piano piano, si passa al modello eliocentrico, col Sole al centro del nostro sistema solare, e la consapevolezza che la Terra è proprio una gocciolina in un immenso oceano popolato di miliardi di altri pianeti e di stelle. Ma non è neanche questo il punto. Il punto viene prima, perché anche qualche bravo filosofo greco non è del tutto convinto che Aristotele abbia per forza sempre ragione. E qualche idea non proprio conforme al diktat del boss di Stagira viene alla luce. Lo stesso Tolomeo nota che il movimento dei pianeti esterni allora conosciuti, Marte, Giove e Saturno, è veramente molto molto strano. Oggi chiamiamo la loro traiettoria cicloide, ed è una linea curva piena di riccioli, come se il pianeta ad un certo punto tornasse indietro, facesse un cappio e poi tornasse ad avanzare. Ma come si permettono? Come si permettono di non restare aderenti alla loro natura divina, celeste, impalpabile e tutti gli altri aggettivi che la storia della filosofia greca aveva loro assegnato? È uno scandalo, deve aver detto qualcuno. Ma è con i pianeti interni che il dramma si compie. Tolomeo, che era sì un antico studioso ma mica uno scemo, si accorge che i pianeti interni, Venere e Mercurio, si comportano in modo ancora più assurdo rispetto alle idee di partenza. Le loro cicloidi hanno centro nel Sole invece che nella Terra. Il centro dell'intero universo, insomma, non è affatto il centro di tutto. E poi ci sono tutte quelle stelle che girano e compiono un giro completo ogni 24 ore. Come avevano fatto gli antichi studiosi a non accorgersene? Avevano bevuto o si erano fidati delle dicerie senza mai controllare? Come fare fronte a questo disastro? Beh, oggi non avremo grossi dubbi, non ci faremo certo problemi a considerare il geocentrismo un'ipotesi semplicemente che non regge l'osservazione. La butteremo via e ne proveremo un'alternativa. Purtroppo però, ai tempi di Tolomeo, la fisica è ancora troppo giovane, manca sia di basi di conoscenza che soprattutto di un serio metodo di lavoro. Ci sono poi altri fenomeni che i greci non sanno spiegare se la Terra di colpo venisse messa in movimento. Che cosa accadrebbe all'etere? E della nostra stabilità se ci trovassimo a vivere su una giostra che gira? E come mai non ci rendiamo conto del movimento quando siamo tranquillamente sdraiati a berci uno spritz? In particolare, alla scienza dell'epoca greca manca il principio di inerzia, che vedrà la luce con Galilei per essere poi formalizzato da Newton. Insomma, non c'è nessuna possibilità di venire fuori da questa situazione cambiando le carte in tavola. Meglio restare ancorati a quelli che già sappiamo. La Terra è ferma perché così noi la percepiamo. I cieli sono perfetti e abitati da tutte le divinità e soprattutto gli astri si muovono di moto circolare perché è quello che rappresenta la perfezione divina. Oggi noi sorridiamo di queste idee, o se preferite di queste credenze, che sembrano decisamente assurde, ma sarebbe come se un ragazzino di oggi ridesse del nonno che non sa come gestire la console di un videogioco. Al suo tempo il videogioco era la dama o al massimo gli scacchi, non Final Fantasy. E poi, non vorrete mica far arrabbiare gli dèi che ci hanno messo così tanta fantasia a creare un mondo a loro immagine, cioè divinamente perfetto? Ecco, allora perché occorre spiegare quei movimenti strani? Ma occorre spiegarli senza allontanarsi dai dogmi del moto circolare e del geocentrismo. Bisogna, per usare un'espressione molto in voga all'epoca, salvare i fenomeni. Cioè trovare un qualche marchingegno che spieghi i riccioli delle cicloidi di modo da poter continuare a dire che la Terra non va da nessuna parte, ma se ne sta ferma e immobile al centro dell'universo. Il fatto è che le sfere perfette su cui viaggiano la Luna, il Sole e i pianeti non bastano più a giustificare quello che si osserva e dunque vengono aumentate di numero, intersecandosi in modo da rendere conto, certamente soltanto per via teorica, del movimento curioso dei pianeti e si arriva così alla fine ad aggiungere 55 nuove traiettorie circolari che trovano la loro consacrazione proprio nell'Almagesto di Tolomeo. Insomma, un sistema di una complicazione assurda che un pochino deve aver scocciato anche gli dèi, creatori dell'universo, che pare abbiano detto: ragazzi, non vorrete mica che siamo così sprovveduti, vero? Solo un ubriaco fradicio poteva fare un casino del genere. Ma questa citazione non è certa. Questo salvare i fenomeni, ripeto, fare di tutto, anche inventarsi di sana pianta un sacco di cose pur di mantenere lo status quo, ci riporta al tema che ho abbandonato prima, e cioè al fatto di voler salvare ad ogni costo il nostro sistema di vita, il nostro modello di produzione, le nostre manie di consumo.
Braghe corte di tuo fratello e le gambe viola, tua mamma stanca costretta a farti un po' da padre, e me la ricordo ancora tutta bianca. E ti ricordo ancora l'ingenuità, la tua tenerezza disarmante. Eri un omino, ma dentro avevi un cuore grande che batteva forte un po' per me. E ti ricordo ancora, dimmi che non è cambiato. Se parli ancora agli animali, se ti commuovi davanti a un film. E ti ricordo ancora nei pomeriggi di primavera al dopo scuola, tu mi parlavi di una colonia sopra il mare. Si sta bene. E ti ricordo ancora quando scoprirono che mi accarezzavi piano, e mi ricordo che ti tremavano le mani ed un maestro antico che non capì. ancora. Dimmi che non è cambiato niente da allora. Chissà se parli ancora agli animali. Se dico muovi davanti a un film, muoia. Se dico muovi davanti.
E questo era Fabio Concato con Ti ricordo ancora. Vediamo allora cosa c'entra il detto salvare i fenomeni che usiamo per descrivere il tentativo dell'antica scienza di mantenere in vita una visione del mondo che non funzionava per niente con la situazione attuale del pianeta. C'entra il fatto che molte delle proposte formulate dal potere, termine che uso in senso molto ampio, tirando dentro i soldi, le armi, le capacità di convincere i governi deboli, il possesso di tecnologie avanzate e così via, quelle proposte sono fatte non per modificare il nostro modo di intendere lo sviluppo, bensì quello di cercare di procrastinare l'esistente, quindi di ripercorrere la stessa strada fatta di ulteriore ricerca di petrolio, di ulteriori buchi per ricavare gas, di ulteriori costruzioni di centrali nucleari e via di questo passo. Il che comporta ricadere inevitabilmente in una storia che abbiamo già vissuto e l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle. Sappiamo bene che le risorse a disposizione non bastano per una umanità troppo numerosa e troppo consumatrice, nonostante solo una fetta di essa partecipi al banchetto, lasciando le briciole, quando va bene, al resto degli abitanti del pianeta. Se le risorse che abbiamo o che possiamo comprare per via tradizionale non bastano, occorrerà andarle a prendere in qualche altro angolo sperduto del mondo. Ci sono espressioni che usiamo nella nostra vita che fanno letteralmente a pugni con la logica, anche quella più spicciola. Pensate ad esempio quando noi parliamo di alcuni stati africani o sudamericani o asiatici, chiamandoli meno fortunati, come se la loro situazione fosse figlia di una tombola, un tiro di dadi, il lancio di una moneta. Purtroppo la storia ci insegna che le cose non sono andate così, e che il colonialismo, lo sfruttamento di uomini e terre lontano dalla propria, è un'azione voluta, desiderata, spesso per motivi che con la propria sopravvivenza niente hanno a che fare, ma hanno a che fare con il consumo, il potere, la smania di grandezza, o semplicemente perché tanto loro sono più deboli e non ci sarà alcuna resistenza, o peggio, perché li si considera uomini e donne di serie B. Già, il colonialismo e questi vecchi concetti razzisti sono una cosa del passato, ma il colonialismo non è affatto terminato, ha solo cambiato aspetto, ha sostituito gli eserciti con i banchieri, i generali con i businessmen, le divisioni corazzate con le multinazionali o con l'apparato del Ministero degli Esteri o del Commercio. Succede oggi. Gli stati ricchi, o più fortunati, seguendo questo modo ipocrita di dire, sono in grado di presentarsi ai governanti di quelli meno fortunati e dire loro più o meno queste parole. Noi ti diamo questi soldi, tanti soldi, che puoi anche tenere per te, mandare in qualche banca alle Cayman o in Lussemburgo. In cambio tu mi lasci sfruttare una parte delle tue terre, mi dai quelle fertili per coltivarci il mais o la soia o la canna da zucchero. Sai, mi servono per farci combustibile per le mie automobili, per le mie macchine nelle fabbriche, in modo da soddisfare la sete di merci del mio popolo, il quale, poverino, altrimenti deve rinunciare alla sua seconda auto o alle sue domeniche negli ipermercati. Le motivazioni sono di questo tipo. Magari invece della coltivazione di mais, su quelle terre ci pascolano le pecore, come avviene in Patagonia, oppure si tratta di zone nel cui sottosuolo ci sono ricchi giacimenti di minerali preziosi, oppure perché là sotto ci sono giacimenti di un combustibile nuovo, il gas di scisto. Ed è terribilmente difficile per governanti più o meno corrotti dire di no, perché i soldi in gioco sono sempre davvero tanti e i compratori sono terribilmente potenti. Sto parlando complessivamente di un'area enorme che è già passata di mano in pochi anni, un'area grande come l'Europa occidentale, distribuita nei vari continenti, ma soprattutto in Africa. E i compratori? Sono grandi multinazionali, spesso finanziate da banche di alto livello, anche dalla Banca Mondiale, a volte perfino da fondi dove finiscono i soldi di cittadini ignari. E i compratori sono anche i grandi stati, quelli più fortunati, sicuramente quelli più ricchi, che se vogliono salvare i fenomeni, cioè mantenere lo status quo, devono investire all'estero. Come detto, ai soliti noti, l'Occidente, l'Australia, il Giappone, oggi si sono aggiunte nuove potenze economiche, la Cina, l'India, la Corea del Sud, gli Stati Arabi. Sono proprio questi i primi compratori di terre all'estero. Il termine comunemente usato per questo neocolonialismo, tutto basato sui soldi e sulla corruzione, è land grabbing. Si può tradurre come arraffamento delle terre. Uno dice, perché un termine così negativo per quello che sembra essere solo un affare, un business? Beh, per le conseguenze che queste operazioni hanno nei confronti degli abitanti di quelle zone, che devono abbandonare le loro case, le fonti d'acqua, i campi coltivati, in una parola, la loro possibilità di sopravvivenza. Ne ho parlato altre volte, non voglio entrare di nuovo nei dettagli, ma la situazione per quei popoli meno fortunati è davvero drammatica. Questa è dunque una prima strada seguita per salvare i fenomeni, per rimanere dentro il sistema. Un'altra, apparentemente, è meno cruenta verso le persone, ma appunto solo apparentemente, perché contamina l'ambiente, lo impoverisce, lo inquina e alla fine rende più complicato viverci dentro. Insomma, alla fine le persone ne vengono danneggiate, se mi passate l'espressione, per via indiretta, attraverso il territorio che esse abitano, il territorio che si ammala e le fa ammalare. Il combustibile è il motore della nostra società. Averne a disposizione è fondamentale. Più ce n'è e più la fabbrica del cosiddetto benessere funziona. Più ce n'è e maggiore sarà il consumo di merci, dunque la loro produzione, dunque più ricchi saranno i profitti per i pochi che ci guadagnano davvero. Certo, la presenza di combustibile garantisce anche il lavoro per milioni e milioni di persone che hanno solo quello e occorre tenerne conto perché oggi il lavoro coincide con la possibilità di sopravvivere nel mondo industrializzato. Quello che però avviene oggi è una disputa molto aspra tra chi crede fermamente che tra 30-40 anni dovremo ancora usare questi sistemi per far andare avanti l'economia dei paesi e chi invece sostiene che occorre cominciare a pensare a nuovi cicli produttivi basati, lo dico solo a titolo di esempio, sul risparmio di merci ed energia, sul riciclo dei materiali, sul potenziamento delle difese contro la iattura dei cambiamenti climatici. Queste difese ci sono. Sono le foreste, metà delle quali però sono sparite in 150 anni e continuano ad essere distrutte ad un ritmo assurdo. Uno dice, chi è quel demente che abbatte gli alberi sapendo che sono quelli che garantiscono il ricambio di ossigeno? Beh, per esempio, i produttori di olio di palma nell'estremo oriente che hanno bisogno di vastissime aree per le loro piante e hanno un'azione nei confronti della CO2 ridicola rispetto alle foreste distrutte, senza contare che gli abitanti di quelle foreste, come per esempio gli oranghi, non sanno più dove andare e cosa mangiare. Oppure i produttori di quelle bistecche che la pubblicità nostrana dice che ci fanno bene e ci invita a mangiarne tante. Servono pascoli, ma soprattutto servono terreni per coltivare cereali da usare poi come mangime. E questi cereali sono spesso geneticamente modificati, con tutte le implicazioni che questo potrebbe avere sulla salute delle bestie da macello e di chi poi se ne nutrirà. Oppure servono per ottenere combustibili per muovere le automobili, così la quota di mais destinato ai motori cresce sempre più rispetto a quello destinato a fare la polenta. Un'altra difesa che si sta distruggendo è rappresentata dai mari e dagli oceani, la cui temperatura cresce da decenni, con conseguenze molto pericolose, non solo per i pesci che vi abitano, ma per le correnti come quelle monsoniche, quella del Golfo, modificando le quali si modificano anche i fenomeni meteorologici, le piogge utili a coltivare il cibo, gli uragani distruttori aumentati di numero e di violenza in modo stratosferico nell'ultimo decennio. E poi c'è l'inquinamento di queste acque, la plastica che si trova ovunque, non solo nel Pacific Trash Vortex, quell'isola galleggiante di pezzettini di plastica che copre un'area tra il Giappone e le Hawaii grande come 65 volte l'Italia. Forse basterebbe salvaguardare o ripristinare le nostre difese per tornare un pochino indietro, allontanarci da una catastrofe che le fonti ben informate danno per certa o quantomeno per molto probabile. Ecco, questo è quello che pensano molti, cittadini, esperti, scienziati, organizzazioni di altissimo livello come quelle europee o mondiali, emanazione dell'Unione Europea e dell'ONU. dall'altra parte della barricata ci sono invece i cosiddetti scettici. Nella stragrande maggioranza dei casi è gente che dal cambio di rotta ha tutto da perdere. Penso alle grandi lobby dell'energia, ai produttori di automobili, ai proprietari di aziende e fabbriche che producono e vendono merci e a tutti quelli che queste lobby proteggono nell'ambito delle loro mansioni politiche. Certo, succede ovunque, ma il caso più eclatante è quello degli Stati Uniti, dove la definizione di lobbista all'interno del Parlamento è considerata assolutamente normale, come se a uno si dicesse che ha gli occhi neri o che porta delle cravatte azzurre. Sono pagati dalle compagnie per tutelare anche in Parlamento i loro interessi. La campagna elettorale, il mantenimento di una certa posizione sociale ed economica, viene rimborsata votando le leggi che quelle lobby invocano oppure opponendosi alle altre. I soldi investiti in politica dalle varie Big Oil, Big Food e compagnia bella sono tantissimi, ma il ritorno è enormemente maggiore. La religione di tutti questi personaggi è una sola: cercare altre fonti di combustibile tradizionale, cioè di petrolio e di gas, costi quello che costi. Yester Me, Yester You, Yesterday, un brano soul strepitoso con la voce di Stevie Wonder, che non a caso lo hanno chiamato appunto Wonder. Ecco, parlavamo prima quindi della ricerca dei combustibili. Anche questo è un tema che ho toccato tante volte, per cui mi limiterò ad un breve riassunto. L'estrazione di combustibili fossili rappresenta sempre una violenza al pianeta. Potete guardarla da qualsiasi punto di vista e giustificarla in ogni modo, ma nessuno può negare che l'estrazione di gas e di petrolio non modifichi in qualche modo l'ambiente circostante. Le operazioni di estrazione, trasporto, lavorazione, ancora trasporto e utilizzo implicano sempre un inquinamento più o meno grande del terreno, dell'atmosfera, a volte dell'acqua, della terra. E quando ad inquinare sono 7 miliardi rotti di individui, la questione non può certo essere presa sotto gamba. Tuttavia ci può anche stare che per avere un benessere che migliori le nostre condizioni di vita, qualche sacrificio lo si possa chiedere alla nostra casa. Insomma, pur di avere la luce, l'acqua corrente, trasporti e mezzi di comunicazione efficienti, ci possiamo anche stare. Ma non c'è scritto da nessuna parte che la luce debba servire per riempire di colori le piazze e le strade, per pubblicizzare prodotti in concorrenza, spesso di quelli senza i quali la nostra vita può benissimo trascorrere serena e soddisfacente. Non c'è scritto da nessuna parte che le automobili debbano viaggiare a 300 km all'ora, salvo poi dover essere guidate su strade che non permettono di raggiungere nemmeno la metà di quella velocità. Insomma, occorrerà pure distinguere il necessario dal superfluo, perché per il superfluo credo nessuno sia disposto a rinunciare alla pulizia della propria casa. E non si tratta solo di pulizia, perché, come tragicamente sappiamo e come ci viene ricordato periodicamente dalle organizzazioni sanitarie e ambientali del mondo intero, questa mancanza di pulizia si traduce in malattie, talvolta gravi e non tanto raramente mortali. Sono infatti le automobili, oltre ai sistemi di riscaldamento tradizionali, a provocare quelle polveri sottili che uccidono quasi 500.000 di europei all'anno, mentre in Italia un paese come Quinto di Treviso si svuota per questa causa ogni anno dei suoi abitanti. Insomma, la questione è seria, non si tratta di fare del terrorismo. Qualche precauzione, qualche difesa, come dicevo prima, deve essere messa in atto. A leggere i giornali e le dichiarazioni dei personaggi importanti che discutono di energia ogni giorno, si ha l'impressione che davvero la strada non possa cambiare, che l'unico modo di venirne fuori sia quello di trovare altro petrolio e altro gas da bruciare. Purtroppo i giacimenti non sono eterni e mano a mano che vengono svuotati diventa più difficile recuperare altro combustibile, grattare il fondo del barile, infilare la mano sempre più in profondità. Questo, oltre a rendere tecnicamente meno agevole le operazioni, le fa diventare più costose e dunque il prezzo che dovremo pagare è destinato a salire sempre di più. Lo dico tra parentesi, ma questa è la fine che faranno prima o poi tutti i combustibili fossili, anche il carbone e l'uranio, di cui si parla forse un po' meno perché il loro contributo totale a livello mondiale è ancora minoritario. Proviamo allora, per un momento, ad accettare il fatto che il prossimo futuro ci vedrà ancora dominati da Shell, Chevron, Eni, Halliburton e tutte le altre multinazionali delle fonti fossili, salto per decenza quelle della chimica, dei farmaci e del cibo. Dove e come andiamo a cercare nuove fonti di petrolio e di gas? La risposta c'è, è concreta ed è questa, sotto i ghiacci polari e dentro le rocce scistiche. È un bene o è un male? Cominciamo dal petrolio. C'è uno studio dello scorso anno condotto dalla Società Geologica Statunitense secondo il quale il 13% delle riserve di greggio e il 30% di gas ancora non sfruttate sarebbero al di sopra del circolo polare artico e così gli stati che se lo possono permettere perché hanno autorità politica su quei territori hanno spronato le compagnie energetiche a trivellare l'area. Lo hanno fatto la Russia, gli Stati Uniti, ma anche il Canada, la Norvegia, l'Islanda e la Danimarca. La Russia in particolare si è mossa con grande velocità. Il colosso Gazprom e la statale Rosneft, supportata dalla Exxon, hanno piazzato le loro piattaforme nel mare di Pechora e di Kara rispettivamente. Sono quelle contro cui si sono mossi gli attivisti di Greenpeace, lo ricorderete, che poi sono stati arrestati. La mossa rientra nella strategia politica di quel paese che basa parte importante della propria economia proprio sulla vendita di combustibili fossili da molto tempo a questa parte. C'è anche lo zampino di Eni, associata a Rosneft e alla norvegese Statoil, per l'esplorazione del mare di Barents. E anche gli altri paesi si sono mossi, la Shell danese, la Cairn Energy scozzese e altri ancora. Certo, trivellare lassù non è proprio come fare un buco nella sabbia della spiaggia di Rimini. Il ghiaccio che copre per gran parte dell'anno anche il mare e le condizioni climatiche molto pesanti, ci sono venti fortissimi e tempeste, rendono l'operazione quanto mai complicata. Uno degli esempi di tutto questo è la storia della Shell, che ha esplorato per un paio d'anni senza riuscire a fare un solo buco sul fondo del mare. Le difficoltà tecniche delle operazioni hanno portato la multinazionale ad annunciare che si arrendeva e sospendeva le ricerche. Ma cos'ha di diverso questa zona rispetto alle altre trivellazioni offshore? Credo tutti ricordano quello che è avvenuto 5 anni fa, nel Golfo del Messico, quando la piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum ha provocato il più grande disastro marino mai registrato, con conseguenze sulla fruibilità delle coste e sulla catena alimentare che dureranno per decenni. Allora ci è voluto tempo e molto denaro per tappare la falla e mettere una pezza al danno provocato. Bene, secondo gli esperti, nell'Artico le cose sarebbero ancora peggiori. Innanzitutto il ghiaccio impedirebbe seriamente le operazioni di bonifica. E poi, se questo è il giardino dell'Eden dello sfruttamento petrolifero, saranno sempre più numerose le piattaforme e quindi sempre maggiori il rischio di incidenti, specie quando arriveranno lassù compagnie meno preparate tecnicamente. Il fatto stesso che la Shell abbia avuto così tanti problemi a superare i rischi lascia ancora più perplessi e preoccupati. C'è un altro aspetto da considerare. La presenza di tanta ricchezza ha già messo in allarme i paesi proprietari dei terreni artici. Guai a chi si avvicina a casa mia, è il concetto. Qualcuno, come Putin, ha dichiarato che le aree artiche russe saranno difese anche con la forza e, visti i recenti sviluppi politici, sfido chiunque a dubitare che lo zar muoverà le sue truppe. Per l'Artico non esiste alcuna regola, nessun accordo internazionale che riguardi le aree sfruttabili, il passaggio delle navi civili e la tutela dell'ambiente, cosa invece che è avvenuta per l'Antartico fin dal 1959. Uno può dire: che vi frega di proteggere il ghiaccio, è solo acqua, mica soffre. Non si tratta di questo. Come sappiamo, le condizioni dell'Artico sono state già molto modificate dai cambiamenti climatici. Secondo Save the Arctic, negli ultimi 30 anni gran parte della calotta si è sciolta e questo comporta un ulteriore cambiamento climatico. In effetti, una delle funzioni dei ghiacci polari è l'albedo, vale a dire la capacità di riflettere, come se fosse uno specchio, parte del calore che il Sole invia verso la Terra. La riduzione dell'area a specchio fa sì che aumenti quella di acqua, che invece assorbe il calore aumentando la propria temperatura. Non è difficile pensare a questo punto che le condizioni climatiche legate a correnti di aria e marine si modifichino sempre più, perché è chiaro che si innesca una reazione a catena che si autoalimenta senza fine. La presenza massiccia di trivelle sui ghiacci dunque, secondo la maggior parte degli esperti, non farà altro che aumentare questo problema, che non avrà pertanto conseguenze solo per i trichechi o gli orsi polari. Lo scioglimento delle aree ghiacciate per via del cosiddetto riscaldamento globale faciliterà ulteriori trivellazioni innescando una reazione a catena. Dovremo parlare del gas e in particolare del gas di scisto, del TIP, ma non c'è più tempo e del resto sono argomenti che qui a Non ci credo passano e ripassano molto frequentemente. Per cui ci fermiamo, ascoltiamo un ultimo brano musicale e poi ci salutiamo. Finisce qui la puntata di oggi di Non ci credo. Vi saluto sulle note di questa canzone strepitosa di Sam Cooke, cantata dalla voce di Otis Redding, che è stata un inno dei movimenti per i diritti civili e il cui titolo A Change is Gonna Come, sta arrivando un cambiamento, è piuttosto chiaro ed anche in linea con la puntata di oggi. Noi ci sentiamo di nuovo in diretta tra 15 giorni, sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva. In agosto metterò delle repliche di alcune trasmissioni passate e riprenderemo a settembre. Ricordo anche che chiunque può contattarmi e chiedermi temi da trattare possibilmente generali, attraverso il mio sito personale noncicredo.org, dove raccolgo anche le puntate che faccio in radio, sia per questa trasmissione che per quella del lunedì sera sul blues assieme a Silvia ed Adriano. A proposito, lunedì sera cercate di esserci perché avremo un grandissimo ospite. La programmazione di Radio Cooperativa continua adesso con alcune registrazioni dovute alle ferie e agli impegni dei nostri conduttori. Cominciamo con Epifania e Disincanto, seguita poi da Livingstone. Alle 19.50 comincerà la riproposizione di alcune puntate classiche di Celentaneide del 2013 che Alberto rende sempre fresche e interessanti. Questa sera Io ci sono e tu con due conduttori misteriosi i cui nomi però iniziano con la stessa lettera. Da Mario un abbraccio e il solito affettuoso saluto.
I said, mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought, Lord, this could last a very long time. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a long time coming, but I know.